benvenuti a questo nuovo episodio della Zona Wrestling Show. Con me in questa nuova puntata abbiamo Giovanni.
Ciao a tutti.
E Eddie Mantegna.
Ciao a tutti.
È una puntata molto particolare questa, sicuramente, perché siamo alla vigilia di uno degli eventi più importanti dell'anno, se non per alcuni addirittura il più importante. Parliamo ovviamente della Royal Rumble di domani sera. Parleremo molto, diciamo, della card, del pay per view, e poi daremo particolare attenzione alla rivista reale, che sarà, diciamo, il nostro punto focale. Partiamo subito con uno dei match di questo pay per view, in particolare uno dei due match titolati, quello fra Miz e Randy Orton. È stato un match, diciamo, annunciato già da tanto tempo, perché c'è stato il match per il number one contender già all'inizio dell'anno, ed è un match comunque che è stato costruito comunque nell'arco di un bel po' di tempo, anche se sappiamo che di solito prima della Royal Rumble c'è sempre un po' di attenzione in meno verso i match titolati, perché si deve parlare soprattutto della rissa reale. Giovanni, tu attendi molto questo main event, comunque di grande nome, oppure ti interessa soprattutto la rissa reale?
No, mi interessa soprattutto la rissa reale, perché alla fine questi match, anche se nella preview, che abbiamo pubblicato stamattina ho un po' azzardato col titolo del mondo di SmackDown, però mi sembrano abbastanza scontati i risultati, specialmente quello di The Miz, anche perché far perdere adesso contro Randy Orton sarebbe, secondo me, un po' stupido, perché gli stiamo facendo perdere il titolo uno contro uno, quando per non farlo della WrestleMania, quando fra un po' c'è Elimination Chamber, potrebbe semplicemente perdere il titolo in un match contro altri 5 avversari senza essere, non dico devastato, perché comunque ha fatto un regno abbastanza dignitoso, però insomma il colpo lo potrebbe incassare in maniera migliore.
Certo, sembra fatto apposta, anzi è sicuramente fatto apposta che ci sia un pay per view come Elimination Chamber molto caotico, diciamo, prima di WrestleMania, in modo da dare l'opportunità un po' ai wrestler che sono lì di essere comunque alienati dal giro del titolo in maniera più facile. Invece tu, Eddie, che cosa ne pensi di questo match? Secondo te chi vince? Anche per te Miz porta a casa la cintura, oppure Randy Orton è pericoloso?
No, Randy Orton in questo momento non è affatto, anche per come è stato portato avanti. Randy Orton è sempre quasi stato sicuramente spartato, probabilmente anche complice l'infortunio a spalla, collo, non ho capito bene, che si sta portando dietro molto tempo ormai e che lo sta condizionando nell'ultimo periodo. Sembra non essere al 100%, e la WWE lo sta utilizzando col contagocce, proprio forse appositamente è stato messo in questo match, proprio per dire: sei il primo contendente, non devi fare nient'altro che ogni tanto rompere le scatole a Miz e fai il compitino e basta, stai qua tranquillo, stai qua buono, che ti serve WrestleMania.
Certo, potrebbe essere sicuramente una chiave di lettura per il ruolo di Randy Orton, per il suo particolare momento. Ma secondo voi Randy Orton, cioè a WrestleMania, avrà un feud particolare, oppure andrà per uno dei due titoli, ancora magari la scelta fra i due, magari sarà inserito? Cioè, secondo voi, anche se Miz non mantiene la cintura fino a WrestleMania, Randy Orton sarà nella parte alta della card, oppure quest'anno magari tocca un ruolo un pochettino minore, tra virgolette? Giovanni, che tu che ne dici?
Secondo me è più probabile che ci sia Randy Orton nel main event di WrestleMania di John Cena. Quindi credo che ci starà o contro The Miz o contro comunque Sheamus, anche se Sheamus non credo che vinca il titolo Elimination Chamber, o contro CM Punk. Comunque credo che Randy Orton ci sarà.
E tu, Eddie, che ne pensi? Cioè, anche se nonostante la situazione attuale di Randy Orton, che magari non si porta il titolo a casa domani, secondo te lo vedremo nel giro titolato per la WrestleMania, oppure lo tengono un po' fuori, anche perché mi sembra che sia già qualche anno.
Allora,
che,
io non so
che Randy fa, che Randy è sempre praticamente nelle, in un match per il titolo, per essere.
Allora, fino a poco tempo fa pensavo che il match titolato a WrestleMania fosse Cena contro Orton, e la costruzione sembrava partita mesi e mesi fa. Adesso inizio ad avere qualche dubbio, perché con questo Punk che sarà quasi sicuramente impegnato contro Cena, Orton rimane un po' smarcato. Contro Miz non lo vedrei bene, perché si affrontano oggi, si sono già affrontati.
Ah, certo, quello è sì.
Si sono già affrontati, rivedere un altro match Orton contro Miz non mi attirerebbe per niente.
No, cioè,
a questo punto però inizia il problema: se non lo metti contro Cena, perché c'è Punk? Sono... a me nell'ultimo periodo è balenata l'idea di Jericho, anche se Jericho dovrebbe essere ancora impegnato con i Foddy. Potrebbe rientrare Chris Jericho in, a interferire durante il match titolato, potrebbe rientrare sempre Jericho anche nella Rumble. Uno scontro tra i due comunque motivato dal, dal kick che ha dato Orton all'ultima apparizione di Jericho a Raw ci starebbe benissimo, e una fase tra i due che sfocia fino a WrestleMania non sarebbe neanche male, logico. Jericho attualmente è fuori, non c'è nessun rumor di rientro, non c'è nessuna nessun rumore, anzi. Jericho stesso ha appena affermato settimana scorsa l'esatto contrario, che attualmente non ha piani per la WWE e attualmente non è previsto un suo rientro a breve nello show. Però Jericho più volte ha scherzato con noi, come si chiama lui, smartoni del web, dicendo che noi siamo dei creduloni e ci starebbe benissimo un suo rientro condito da questa intervista fasulla, diciamo, anche, in cui ci prende per in giro.
Anche se di quell'intervista io ho letto che praticamente era stata fatta comunque già tanto tempo fa, cioè più di un mese fa, quindi tipo l'è stata fatta per il giornale il Pro Wrestling Illustrated, quindi tipo l'hanno fatta già a inizio dicembre, cioè mi sembra strano che lui faccia una delle dichiarazioni così diciamo così pensate, così strategiche, così tanto tempo fa, cioè magari me lo potrei aspettare adesso. Magari
se l'intervista è di tanto tempo fa, comunque il succo del discorso non cambia, magari non era spiato in uscita in questo periodo, però il succo del discorso non cambia. Se magari sono d'accordo con lui che rientro finito il mio tour dei FOP, non brucio la sorpresa alla federazione e faccio il botto quando rientro.
Certo. A proposito di Randy Orton, nell'ultima puntata di SmackDown l'abbiamo visto insieme al suo vecchio compagno di coppia Edge contro, diciamo, i due, cioè in realtà l'abbiamo visto contro
in coppia con Edge.
Ecco, in coppia con Edge, giusto, contro Ziggler e Miz. Ecco, questi due che un tempo erano heel, adesso si sono trovati insieme, diciamo, praticamente da face. Ci porta, diciamo, all'altro match che vedremo titolato nella card della Royal Rumble di quest'anno, che è Edge contro Dolph Ziggler. Una storyline, diciamo, carina, con l'ex marito di Vicky Guerrero contro, diciamo, l'attuale, diciamo, compagno della vedova di Eddie, che una sorta di passaggio di consegne fra i due contendenti. Secondo te chi vince, Eddie?
Secondo me anche qui il risultato è abbastanza semplice, vedrà Edge sicuramente favorito, che mantiene il 5 nella road. Un giovane campione come Ziggler mi sembra molto strano. Potrebbe anche starci, però le possibilità secondo me sono veramente basse,
anche se c'è chi ci crede, vero Giovanni?
Sì, c'è chi ci crede, perché io non mi dimentico che quando vinse Sheamus non eravamo proprio nella strada verso WrestleMania, ma comunque eravamo per pay-per-view prima, perché Sheamus vinse a TLC. Quindi non sarei sorpreso, diciamo, anche dopo che vidi Jack Swagger vincere il Money in the Bank e poi andare a vincere il titolo. Non sarebbe da lui, deve essere un altro giovane, un'altra possibilità. sempre alla luce del fatto che c'è Elimination Chamber ancora prima di WrestleMania e Ziggler potrebbe prendere il titolo nella bagarre di quel match senza essere troppo...
Certo, anche per andare un po' contro, diciamo, le attese. Alla fine oggi più o meno tutti si aspettano che succeda questo, cioè che vincano Edge, The Miz, eccetera. Invece, diciamo, potrebbe esserci magari la sorpresa, la
sì, diciamo che la logica dice Edge in tutti i sensi, però diceva anche John Cena quando vinse Sheamus, quindi vedremo.
Infatti, a proposito,
rimane il fatto che sarebbe uno stint da campione di un mese affossare piuttosto che lanciare.
Beh, sì, è vero, però infatti io ho anche detto che questo qua potrebbe succedere alla luce del fatto che c'è Elimination Chamber. È una sconfitta Elimination Chamber in un match così violento contro 5 avversari, potrebbe anche non affossare Dolph Ziggler.
Certo. A proposito comunque di titoli in palio, abbiamo anche un match piuttosto particolare in cui vedremo Natalia difende il titolo dall'LA Cool. Io non ho ben capito la stipulazione di questo match. Ci sarà due ragazze contro una, chi vince forse si dividerà nel titolo, non lo so. Giovanni, dici un po' i segreti di questo match. Tu lo aspetti con trepidazione, immagino.
Ma oddio, no. Non lo aspetto con trepidazione, però devo ammettere che 2 settimane fa SmackDown Beth Phoenix e Lyla non hanno fatto un brutto match. Hanno fatto, non dico un match bello, però sono sentito qualcosa di abbastanza gradevole. Siccome quella di cui non mi fidavo erano Beth Phoenix, c'è a volte Lyla. C'è Natalia, che è un'altra lottatrice della quale mi fido, quindi magari potremo anche vedere un bel match. Diversa è la situazione quando sale su Ring Michelle McCool, perché hanno già dimostrato in diverse occasioni che c'è poca chimica fra le due. C'è la componente Ozone Kong che aleggia nell'aria, quindi potrebbe essere un'aggiunta in più al match. Diciamo che fra i due titoli del mondo e la rissa reale potrebbe essere un gradevole spazio per riprendere fiato.
Sì, prendersi a mangiare un panino mentre...
Infatti, vinceranno le LA Cool. Secondo me vinceranno le LA Cool per l'intervento della Kong. Poi
però così, cioè, vincono così, certo, potrebbe essere, però io penso che se Kong arriva, cioè alla fine le LA Cool sono finora il, cioè penso che se la fanno entrare Amazon Kong la fanno entrare per andare su Pimp per View, quindi tipo è difficile che o la mettono face, cosa che non credo, oppure lei dovrebbe, secondo me ci vorrebbe un campione face per combattere contro di lei. Per questo secondo me, cioè, è difficile che vincono loro grazie a lei, però non lo so, perché poi comunque il feud sarebbe più che altro contro l'attuale campionessa che contro le Day Cool.
Sì, ma io comunque non credo che lei venga lanciata immediatamente per il titolo. Fanno fare un po' il percorso che face Beth Phoenix. Beth Phoenix per 2 stint debuttò prima una volta, poi si infortunò, andò via, debuttò dopo, però comunque sia fu graduale. La stessa cosa scusate, la stessa cosa valse per Mickie James. Anche Mickie James debuttò inizialmente come fan accanito di Trish Stratus.
Sì, sì, certo. A parte questo, comunque, dicevamo del match femminile. Nella card, diciamo, oltre a questo, diciamo, non abbiamo ancora altri match annunciati, però possiamo già cominciare a parlare di quello che ci aspetta nella rissa 40 uomini. A proposito proprio di questo numero 40, secondo voi ci perde un po' la Royal Rumble ad avere aggiunto altri 10 uomini? Cioè, la vedete come una cosa utile, soprattutto la vedete come una cosa che cambia la Rumble? Perché io ancora non ho ben chiaro che effetti potrebbero dare questi 10 uomini in più. Alla fine, cioè, insomma, a parte stancarsi di più, a parte durare un po' di più, cosa può cambiare con questi 40 uomini? Eddie, tu che ne dici?
Io penso che allungando la minestra non è che diventa più buona. Avessimo aggiunto qualche wrestler di spessore, o se domani arriverà qualche wrestler di spessore a sorpresa, potrebbe essere una cosa divertente vederne piuttosto che 30. in alternativa avere nella rissa uno Zack Ryder piuttosto che uno Shultazzo piuttosto che un JTG che mi cambia la vita. Era, anzi, forse preferivo non vederli del tutto. Sarà molto interessante secondo me vedere come sarà bucata, perché è un Rumble comunque che parte di si sa già di partenza, sarà più lunga, coprirà un arco di tempo più esteso, più wrestler, più ingressi, più gente da eliminare soprattutto. Bisognerà vedere come verrà gestita. Immagino che gente come Kane, gente come Shaw o anche Mark Henry faranno un set di low carder e mid carder a profusione, lanciandoli a destra e a manca
per sbrigarsi, per farli, sì, per farli uscire in fretta.
Arrivano 8-10 wrestler, sale Kane, pum, 4. Sale Mark Henry, elimina Kane, 8-10 wrestler, arriva, pum, 4. Faranno, sarà sarà divertente per loro, secondo me.
Sì, sicuramente, ma secondo voi alla fine quindi non è molto utile? Giovanni, tu che ne dici? Cioè, alla fine quali potrebbero essere le ragioni che hanno spinto la WWE ad aggiungere questi 10 uomini alla contesa?
Che dopo la Rumble ci sarà un netto taglio del personale. Volevo dare, come è uscita anche la notizia ultimamente, dopo la Rumble ci dovrebbe essere un taglio del roster, perché c'è stato una, due o tre giorni di pessimi risultati in borsa, quindi ci dovrebbero essere questi tagli dopo la Rumble. E dato che la WWE solitamente fa una Battle Royale, una Dark Battle Royale pre-WrestleMania, per dare un bonus in più ai lottatori, pare che stavolta abbia deciso di farlo, di aggiungerne 10 alla Rumble, proprio per dare prima questo bonus, cioè che prima del licenziamento il bonus ai lottatori. Quindi che credo quello è il motivo, il primo motivo principale, e quindi non credo che ci sia una ragione logica dal punto di vista del booking. Magari avremo, che so, qualche spazio in più, qualche siparietto in più in mezzo alla rissa reale, ma alla fine quelli che conteranno saranno sempre 15 o 20 e non di più, come sempre.
Quella cosa, diciamo, interessante di questa Royal Rumble è sicuramente la presenza, diciamo, di più squadre tra virgolette, perché abbiamo il Nexus di CM Punk, questo core di Wade Barrett, cosa che, diciamo, è abbastanza nuova, diciamo, per le riste, almeno quelle degli ultimi anni. Secondo voi questi due gruppi come influenzeranno lo svolgimento della Rumble? Ci ricordiamo che al tempo, diciamo, della vittoria di Randy Orton, quando aveva la Legacy a spalleggiarlo, se non sbaglio vinse lui, comunque la presenza dei due ragazzi della Legacy fu determinante, almeno fu dipinta come determinante. Voi pensate che in questo caso sarà bucata, cioè sarà considerata dagli autori della Rumble come una cosa determinante anche in questo caso, cioè il fatto che Punk e Barrett abbiano alle spalle un gruppo che li sostiene, che quindi in teoria dovrebbe favorirli? Perché a questo punto io, uno degli scenari che mi immagino è che Punk e Barrett si possono, e le loro squadre si dividono alla fine la rissa e restino soltanto le loro squadre, magari con qualche intruso che viene eliminato, che ne sappiamo. Voi che ne dite? Eddie.
Allora, sicuramente questa cosa delle due stable sarà tenuta in considerazione dai Booker, perché già a Raw c'è stata un'anticipazione della cosa e la puntata di Raw è stata giocata molto su questa anticipazione. Mettere sullo stesso ring sia all'inizio che alla fine della puntata tutte e due le stable, chi spalleggiava Punk, chi spalleggiava Barrett, e giocare su questa cosa. Saranno alleati, non saranno alleati, entreranno prima gli scagnozzi e poi il leader, entrerà prima il leader e poi gli scagnozzi, riuscirà, per dire, Punk a rimanere nella rissa mentre è scoperto, magari riusciranno a far giochi di squadra. Il comportamento sembra essere di rivalità tra le due fazioni. Logicamente nella rissa poi ognuno si dice sempre che per sé, però mi puzza per, soprattutto in funzione di come ho giocato il main event di Raw. Cena ha cercato di fregarli entrambi, questo, questo Cena contro sia Barrett che Punk potrebbe aver dato una piccolissima scintilla che potrebbe evolvere nella rissa in una piccola alleanza per eliminare Cena. Gli ha dato un punto d'incontro a tutte e due le fazioni. Cena ha cercato di metterci i bastoni nelle ruote sia al Nexus sia al Core. Potrebbero allearsi su questo punto, cioè eliminiamo Cena e dopo giochiamocela. Potrebbe essere un punto di vista. Se no, comunque, quelli che puntano molto sul suo leader, cioè Punk, il Nexus con Punk, sembrano molto affiatati, però ci sono troppi uomini, non si può pianificare una strategia, e infatti Harris ha avanzato subito questi dubbi, mentre The Core hanno detto ognuno punterà la vittoria, ognuno per sé, sembra che il problema qui non si ponga.
Allora, per la
leadership,
certo. Cosa secondo voi, il fatto che comunque in entrambe le squadre ci potrebbe essere comunque un odio verso Cena, potrebbe essere proprio un modo per così eliminare Cena dalla contesa, cioè nel senso una scusa, per visto che comunque Cena ha già vinto la Rumble, è uno che comunque è sempre lì per vincere tutto, potrebbe essere un buon modo per giustificare il fatto che Cena comunque non sia lì tra gli ultimi a vincere come ogni anno. Se ci ricordiamo l'anno scorso, se non sbaglio, Edge fu proprio contro Cena l'ultimo eliminato, quindi Cena o la vince oppure lì per vincerla. Magari questo potrebbe essere un modo per tenerlo, diciamo, per mantenerlo lontano dal vertice, costruire intanto una storia per WrestleMania e dare una motivazione in più al fatto che comunque Cena non sarà tra i protagonisti quest'anno. Magari tu che ne dici, Giovanni?
Sì, probabilmente se Cena non vincerà sarà per questo motivo, perché sarà eliminato dall'alleanza di Core Nexus, o comunque sia dall'alleanza dei membri della Nexus o dall'alleanza dei membri della Core. Comunque sia sarà una forza troppo maggiore, una forza troppo grande anche per lui, Michela, e quindi rimarrà comunque, non verrà intaccato comunque il suo status di prima stella e di super wrestler. Per quanto riguarda invece il discorso di prima, non è facile da capire e da cercare di analizzare, perché forse è la prima volta che due stable così importanti entrano tutte insieme nella Royal Rumble, e quindi diciamo che i booker devono essere bravi a gestirsi questa prima Royal Rumble a 40 uomini e questa prima Royal Rumble con due stable così importanti all'interno. Quindi francamente, dal punto di vista storico, questa volta sono poco aiutato, diciamo, perché non ho, dal momento che, però per questo molti dicono che la Royal Rumble a 40 uomini sarà tutto un caos, non servirà molto, sarà piena di mid-card, di low-card, però francamente non lo sappiamo, voglio prima vederla e poi giudicherò.
Che poi dico, la presenza proprio di questi due team molto, diciamo, robusti, composti da più uomini, che sono il Nexus e il Core, che sono almeno quattro ciascuno, insomma, forse è proprio per questo che è stata allargata anche la Rumble. Cioè, alla fine, se tu metti tutte e due le squadre lì a battersi per la Rumble, rimangono pochi posti per gli altri wrestler. Comunque parliamo di tutta gente che un anno fa non c'era, a parte CM Punk e Jackson, tutti gli altri praticamente non erano neanche nella WWE. Magari vista questa abbondanza la WWE ha deciso di aggiungere un'altra decina di uomini per fare un po' per dare un po' di sostanza oltre a queste due squadre.
In pratica diciamo così, i due partecipanti sono Barrett e Punk e gli altri sono legati a Barrett e Punk.
Esatto.
E quindi a 4 più altri 3 siamo già a 7 lottatori in più. Potrebbe essere una spiegazione la tua.
Infatti, cioè questo è stato uno dei miei pensieri quando ho visto che hanno allargato la Rumble. Ho pensato, vabbè, certo, con i Core, i Nexus, potrebbe essere anche questo il motivo. Tra i possibili vincitori che sono stati annunciati, cioè che sono stati previsti almeno da voi, da te, da Marco e da Eddie durante la nostra review, vediamo oltre CM Punk, di cui diciamo abbiamo qui parlato proprio adesso, John Cena, di cui abbiamo diciamo fatto una piccola previsione nel caso venga, non sia protagonista, e poi abbiamo anche una sorpresa, diciamo, il messicano Alberto Del Rio. Visto che l'hai diciamo nominato tu, Giovanni, che cosa ne pensi? Cioè, è una possibilità concreta oppure è più una speranza, come potrebbe essere la mia, che io ovviamente sono un grande fan di questo lottatore. Pensi davvero che possiamo vedere lui come grande sorpresa di questa Royal Rumble? Tu hai messo un nome solo e hai messo lui, cioè diciamo, un pronostico coraggioso.
Ma guarda, è risaputo che a distanza di, a intervalli di anni, la WWE ripropone le stesse cose, le stesse modalità. Nel 1993 vinse Yokozuna, che non era, che era un rookie, aveva un fisico diverso da Alberto Del Rio, però era comunque sia un rookie ed era molto meno esperto di quanto è esperto Alberto Del Rio adesso. La stessa cosa successe 9 anni dopo, nel 2000, scusa, 10 anni dopo, nel 2003, quando vinse Brock Lesnar. E chissà che quest'anno non risucceda ancora, che la WWE dia rookie. Primo perché l'impatto è stato immediato, cioè subito catalizzato l'attenzione su di lui, ha dimostrato di essere bravissimo sul ring e bravissimo al microfono, si è subito portato intorno un grande numero di fan. Sarebbe una vittoria che lo porterebbe a WrestleMania nel main event, magari contro Edge, e io francamente penso che possa vincere Alberto Del Rio, anche perché John Cena non ha alcun bisogno di vincere una Rumble, perché oltre a aver già vinto molti titoli del mondo non è una cosa che gli serve per la sua carriera, dato che l'ha già vinta. Lo stesso vale per Randy Orton, anche se Randy Orton non parteciperà, e quindi francamente potrebbe vincere Triple H con un rientro, ma non credo neanche a questo, perché credo che Triple H, se rientrerà, farà un ingresso stile Mick Foley nel 2004, no? Punterà su Sheamus e magari finiranno per autoeliminarsi. Quindi io dico Alberto Del Rio, cioè, avrei potuto dire anche John Morrison, ma però credo che la WWE creda molto di più in Alberto Del Rio, insomma. Anche perché John Morrison è quasi 10 anni nella federazione e non ha mai spiccato il volo, comunque sia non gli hanno mai dato la possibilità di spiccare il volo in maniera concreta. Alberto Del Rio invece, comunque sia, anche se perde, è sempre al centro dell'attenzione. E lo hanno mandato a infortunare, a parte un wrestler come Chris, ma un Rey Mysterio, che comunque sia è uno dei porti mondiali della federazione.
A proposito, diciamo, dei nomi che hai fatto, perché ti hai fatto più o meno tutti i nomi che ha elencato nelle sue varie percentuali Eddie nel nostro articolo di preview. Ha detto John Cena, CM Punk, Albert Ferri e poi John Morrison. Eddie, ci vuoi parlare un po' di questi quattro nomi? Quali secondo te sono più probabili? Quali invece secondo te sono così le possibili sorprese? Tu consideriamo che il nome con la percentuale più grande che hai fatto è John Cena, che l'hai messo al 40%. Secondo te è il numero uno per la vittoria, il principale sospettato?
Secondo me sì, e particolare non indifferente che molti tralasciano è che domani o stanotte, dipende a che ora ci starete ascoltando, lo show è a Boston, è a casa di John Cena. C'hai cioè, John Cena vincitore con il partito che viene giù.
Poi beh, oddio, a Boston è capitato molte volte che John Cena fosse fischiato, perché lui non è di Boston, è di un sobborgo di Boston, e quindi proprio nella città non è che lo possano vedere tantissimo.
Però vabbè, dai, a casa sua non puoi, non
sì,
puoi...
In ottica WWE potrebbe essere anche così,
esatto. E comunque un Cena campione aprirebbe, cioè un Cena campione, cosa sto dicendo, un Cena vincitore con la title shot per WrestleMania avrebbe mille possibilità diverse e mille contendenti diversi che andrebbero tutti a finire nell'Elimination Chamber Shawn Chamber, perché un Cena contro Meat si potrebbe fare benissimo. Un Cena contro Orton lo stanno costruendo da mesi, anche se non credo più che avverrà. Un Cena contro Punk lo stanno costruendo adesso. Sarebbero tutti match quasi inediti, perché con Orton li abbiamo già visti. Con Punk sarebbero quasi inediti, con Meat sarebbe la rivincita di un feud, un finto feud, un micro feud che costruì e portò avanti solo ed esclusivamente Meat. E sarebbero tutti contendenti credibili, sarebbero tutti contendenti con una storyline già pronta, già pronta a portare l'evento più grande dell'anno. E nell'evento più grande dell'anno WWE vuole il suo wrestler più grande dell'anno, cioè più grande. E in questo momento, a chi piace a chi no, a me non piace John Cena, purtroppo è questo wrestler. Sempre in quest'ottica dico Punk, perché comunque ci sarebbe già lì pronto sempre il match con Cena, ed è quello che penso che andrà a finire. Ci sarà un Cena Punk con uno campione e l'altro vincitore della Rumble. Infatti è il secondo numero che ho fatto col 30%. Sorpresa possono essere Alberto Del Rio, che comunque vedrei molto bene vincitore di una Elimination Chamber, ma per il primo contendente a Edge, o la sorpresa Morrison. In questo caso la federazione lancerebbe Morrison e avrebbe pronto il feud perfetto, diciamo, per lui con The Miz. Anche se credo che questo feud ci sarà in ottica WrestleMania, magari qualche scaramuccia Elimination Chamber senza il titolo.
Certo, potrebbe essere comunque una chiave di lettura. La tua è sicuramente una chiave di lettura condivisibile, perché comunque anche io penso che Punk, Cena, questi qui siano i nomi più importanti. Anche se poi ho pensato anche che il prossimo pay-per-view, cioè l'Elimination Chamber, è comunque molto adatto alle peculiarità dei Nexus, del Core. Cioè, se questi si riescono a squalificare in 2-3 per l'Elimination Chamber, è ovvio che sono, diciamo, tra i principali candidati. Quindi, diciamo, secondo me, anche se non sfruttando la loro forza la Rumble, che, diciamo, uno pensa subito, vabbè, questi qui in gruppo ce la possono fare, comunque lo potrebbero fare anche nel prossimo pay-per-view. Quello che invece quello di cui volevo parlare adesso è delle possibili, diciamo, sorprese di questa Rumble. Quindi non i wrestler come per esempio Alberto Del Rio, che potrebbero vincere a sorpresa, bensì proprio le partecipazioni a sorpresa. In particolare i nomi che si fanno in questi giorni sono i vari Randy Orton, che in teoria partecipa al match titolato, ma che potrebbe inserirsi, Chris Jericho, Undertaker, e poi non so, ci potrebbero essere altri. Voi che ne pensate, Giovanni? Tu prima della trasmissione ci avevi detto che secondo te potrebbe essere Orton uno di quelli che si inserisce.
Sì, secondo me Orton è il tipo di personaggio giusto che la WWE potrebbe utilizzare in questa maniera. Cioè, perde il match per il titolo e poi trova un escamotage, comunque sia il sistema per entrare nella Royal Rumble, un po' come fece nel 2005 Kurt Angle, no? Che rubò il numero annunzio nel backstage. Non ci vuole molto. Gli disse se li prendo, li prese, scusate, gli prese la sfera, gli disse semplicemente: questo numero lo prendo io e tu stai zitto qua dentro. Quindi ci vuole davvero poco, non credo sia una possibilità così remota. Oltre a Randy Orton c'è naturalmente il Triple H, che potrebbe prendere parte alla risa, ma come ho già detto, solo per Sheamus. Poi ci sono i nomi WCW. Tutti parlano, qualcuno ha parlato di Booker T, ho letto e pubblicato anche sul nostro sito che ha disdetto i suoi impegni del weekend. Qualcuno continua a parlare di Brock Lesnar la vedo molto molto difficile. Qualcuno continua a parlare di Kevin Nash e vedo difficile anche questa. Ho sentito qualcuno addirittura dire che Kevin Nash possa vincerla. La vera sorpresa, l'unica vera sorpresa della quale nessuno ha parlato, è Sting.
Ah, quello sarebbe un nome incredibile.
Se Sting dovesse debuttare nella WWE, nella Royal Rumble, allora lui sì, lui è un nome. Non Kevin Nash, non Booker T. Sting è un nome che potrebbe debuttare nella WWE e vincere la Royal Rumble. Lui potrebbe davvero vince la Royal Rumble.
Beh, effettivamente quello che tu dici è interessante, nel senso che alla fine uno come Sting, una leggenda, uno che comunque è famoso nella storia della WCW, comunque se non in quella della TNA, comunque sicuramente in quella della WCW, potrebbe, la WWE comunque ci campa, ci guadagna con le sue gesta ai tempi di Atlanta, quindi diciamo non è detto che non abbia interesse magari a rivalutare la figura di Sting, magari fare un grande ingresso, diciamo, di questo lottatore alla Royal Rumble, lo fanno conoscere un po' magari i tifosi più giovani che non lo hanno magari visto ai tempi del 96, perché ricordiamo che il target della WWE è soprattutto quello di questi giovani fan che, diciamo, dovrebbero fare la fortuna della federazione nel futuro, quindi diciamo magari questi ragazzi non conoscono ancora bene la leggenda di Sting, specie se non guardano la TNA. In America non è che sono tanti che guardano la TNA, quindi insomma potrebbe essere un modo interessante per poi magari fare varie iniziative, per esempio di libri, qualsiasi cosa che riguardi Sting, che magari finora è stato un po' limitato, perché Sting comunque non è mai stato realmente in WWE, soltanto la WWE detiene soltanto alcuni dei diritti sui vecchi match di...
Sì, fino al 2000, fino ai match nella WCW.
Esatto. Altri nomi possibili, secondo te, Edgy, quali potrebbero essere?
Secondo me, stesso discorso che faceva Giovanni per Orton, io lo farei per Ziggler. Cioè, Ziggler andrà contro Edge, però sappiamo, come ho detto prima, secondo me non ce la farà a vincere. A quel punto entrerebbe in gioco Vicky Guerrero, che con una mossa delle sue lo inserirebbe di diritto nella Royal Rumble, e a questo punto avrebbe un'altra possibilità di conquistarsi il
match. E sarebbe un altro possibile vincitore, a mio modo di vedere.
Sì, posso essere anche d'accordo.
Perché se inserirlo in quel modo potrebbe anche essere un altro possibile vincitore. Sono d'accordo con Eddie.
Ma secondo voi
perché avrebbe... Giuseppe, avrebbe già il feud costruito, la rivalità c'è, le qualità c'è, è un giovane rampa di lancio, e arrivare a WrestleMania, forse neanche a WrestleMania agguanterebbe il titolo, perché comunque è WrestleMania a parte il face, però ce la potrebbe fare, se ben costruito e ben supportato. Sarebbe un grandissimo passaggio di consegne da un wrestler come Edge, che in questo periodo viene descritto come prossimo all'abbandono, e un giovane più o meno con le stesse fattezze, pronto a sbocciare e a lanciarsi.
Sono completamente d'accordo.
Ma secondo voi, quello che stavo dicendo prima, che mentre parlava Edge, era questo: secondo voi la WWE ci crede così tanto in Ziggler da affidargli un onore così grande?
Sì, secondo me ci crede tanto, perché non ha mai voluto rischiare di lanciarlo con troppa fretta, no? Lo ha costruito molto lentamente, ha fatto diversi stint Dolph Ziggler, e comunque sia non è mai stato licenziato, è sempre tornato. Questo qua è il terzo stint che fa Dolph Ziggler nella WWE, quindi evidentemente c'è qualcuno che crede in lui. E quindi perché no?
Certo, sì, certo, questo è bello, nel senso, alla fine è un ragazzo su cui la WWE ha sempre creduto, al contrario magari dei suoi vecchi partner, diciamo, della Spirit Squad, per esempio. Cioè,
ma già Ziggler è debuttato come Caddy di
Kevin White. Diciamo, dico, alla fine lui, a parte questi tre tentativi, diciamo, diversi di farlo, comunque, diciamo, molti che magari erano al suo stesso livello, magari come ai tempi della Spirit Squad, poi non si sono spariti, a parte Kenny Dijkstra, che poi neanche lui ha fatto niente. Diciamo, sono praticamente tutti stati un po' si sono dissolti, sono sciolti con il tempo. Invece lui è quello che comunque la WWE ha sempre avuto una certa fiducia, almeno sembra che ci creda, vista le possibilità che gli sta dando.
Scusa Giuseppe, sì, ma qui ti devo contraddire, perché se non ricordo male, allora c'è da stimare molto Kenny,
che Miccio o Mickey, adesso non mi ricordo bene qual era dei due, perché ricordiamo che Kenny Dykstra, come cavolo si chiama?
Kenny Dykstra.
Esatto. È stato a lungo fidanzato con Mickey James, perciò tanto di rispetto a lui. E mentre Mitch era insieme a una signora Torrey Wilson e se l'è portata al fianco per molti mesi, perciò grandissimo rispetto anche a lui.
Ma non sono ancora fidanzati, no?
Se non sbaglio sono ancora fidanzati, perciò grande rispetto anche a loro due. Non bravi sul quadrato, sì. Backstage.
Nick Mitchell, che doveva debuttare da poco nelle arti marziali miste, invece alla fine saltò.
Esatto. Tutto. Diciamo che avranno grandi carisma.
Sicuramente.
Probabile.
Ecco.
Tra l'altro.
Diamogli il giusto rispetto.
No, certo. Anche forse per questo vado a dire, però continua a dare tutta questa attenzione per i match di. Cioè per le gesta di. Come si chiama? Di Daniel Bryan, che è passato dalle Bellas al
Game Team.
Diciamo probabilmente per la WWE sono cose che contano queste, insomma. Vabbè, comunque abbiamo parlato un po' di quasi tutti gli argomenti interessanti per quanto riguarda la WWE. Adesso possiamo fare una piccola parentesi per parlare di ciò che abbiamo visto a Impact. Durante la puntata, diciamo che di grandi acuti non ce ne sono stati, sicuramente non come quelli che abbiamo visto la settimana scorsa, cioè quando abbiamo visto Abyss cadere, Chrismon lì arrivare e dire che loro stanno arrivando, un po' come faceva Abyss.
Bravo, gran bel segmento.
È stato veramente eccezionale. E tra l'altro dico, tutte le volte che c'è questo qui, questo il fratellino di Amazing Red, devo dire che tutte le volte che è apparso ha fatto delle ottime cose, perché già la prima volta che era arrivato, bellissimo quando diceva il fratellino, quello che si metteva in ginocchio, Jeff Jarrett, e lì arriva questo bestione, è incredibile, è stato eccezionale, secondo me. E anche questa volta, diciamo, lui è stato protagonista, è stato bucato abbastanza bene, secondo me. Dicevo, a parte quello, diciamo, l'unica cosa che c'è stato l'arrivo di questo dell'invitato, diciamo, di Kurt Angle, che altri non era che Scott Steiner. Voi siete felici di questa che sembra l'imminente reunion della Main Event Mafia? Tu che ne dici, Giovanni?
Ma io ogni volta che sento parlare di Scott Steiner penso no, ancora lui. Però ogni volta che lo rivedo negli show mi fa sempre un certo effetto, diciamo. Perché comunque sia, è un wrestler carismatico, che ha sempre avuto il suo carisma. È un buon wrestler anche dal punto di vista lottato. Però comunque sia, parlando del personaggio, ogni volta, ripeto, dico no, ancora lui. Invece poi mi ricredo. La cosa brutta è che dopo un po' poi mi stufa, perché forse viene utilizzato in maniera sempre troppo simile, non ha mai rinnovato il suo personaggio, insomma, dopo che lui si è diviso con suo fratello e è diventato Big Papa Pump, è sempre rimasto Big Papa Pump. Forse dovrebbe cambiare un po' il suo personaggio, magari con questo turn face, l'ingresso nei nuovi Main Event Mafia potremmo vedere qualcosa di diverso. Speriamo bene. Alla fine sarà anche l'unico che torna in Mafia, perché almeno per il momento non ci sono né voci di Sting. Comunque la prossima puntata di Impact è live, voglio vedere cosa succede, insomma la sto aspettando, credo che il rating salirà ancora di più di questa settimana, che ha quasi toccato l'1.3.
Tra l'altro io, cioè, mi sembra che tra i wrestler comunque scelti Scott Steiner fosse comunque quello, diciamo, più in forma, cioè diciamo, va, se si può parlare di forma, fra quelli che facevano parte della vecchia Main Event Mafia avevamo Kurt Angle, che ok, era Kurt Angle, lui su lui non si discute. Poi avevamo Sting, che ha problemi fisici continuamente, comunque si vede, cioè combatte ormai con la maglietta perché tipo non è più di fisico. Poi avevamo Booker T, che per carità, lui è forse quello che si comporta meglio, però in realtà a livello di match io non so, non credo di non aver mai visto un bel match di Booker T, quindi tipo forse ai tempi della WCW, insomma, quindi diciamo non mi aspetto niente. Invece diciamo che Scott Steiner, diciamo, si è fatto valere, diciamo, ogni tanto in tanto in TNA, dico io, rispetto agli altri, che lo preferisco, se vogliamo. Poi invece tu, Eddie, che ne pensi? Chi potrebbe essere interessante vedere in questa stable, da contrapporre magari agli Immortal?
In questa stable io vedrei bene, allora, Mr. Anderson, Samoa Joe, Desmond Wolf, Angle ancora, mettiamoci anche Pepo, cioè tutta gente che non c'entra niente con Minimum Mafia, che gente che hanno lì, che sfruttano male e che dovrebbe avere la sua possibilità, perché deve mettere sotto contratto certa gente che ha qualità, che ha carisma, che è cresciuta nella tua federazione, per poi alla prima occasione che puoi metterli tutti insieme, fargli fare l'amalgama, fare un gruppo di dire noi siamo la vera TNA, noi porteremo la federazione a un nuovo livello e butteremo fuori dalle scatole Hogan, Bischoff e tutti i loro vecchiardi. No, assolutamente non facciamolo, mettiamo lì in disparte e andiamo a prendere gente ancora più vecchia.
Certo, sarebbe carina effettivamente la tua idea, cioè mettere lì, invece di mettere la Main Event Mafia con, diciamo, i vecchi, i super vecchi, oppure gli Immortal con Hulk Hogan così e Bischoff, prendere, diciamo, spunto dalle critiche che di solito vengono fatte alla federazione dai fan, cioè di dare troppo spazio agli amici di Hogan, di proporre cose vecchie, eccetera. Loro prendono al balzo questa critica che viene continuamente fatta e propongo esattamente questo, cioè i giovani, i veri, diciamo, atleti, diciamo, amati della TNA, che si coalizzano e dicono che vogliono buttare fuori dalla federazione tutti quelli che non accettano, tutti quelli che non fanno parte, diciamo, di questo dello standard del vero atleta della TNA, quindi buttando fuori Nash, i vari Hogan, i vari Bischoff e via dicendo. Potrebbe
allora,
essere
volevo precisare, io non ho nulla contro Sting perché è un wrestler di carisma, ormai diciamo che sul ring è un Undertaker, cioè grandissimo carisma, grandissima gimmick, grandissimo, cioè se vedo Sting nel main event contro un signor wrestler, io lo compro il pay per view perché è Sting, sarà un mezzo 5 stelle per me Sting, perciò io Sting non lo critico, io Steiner non lo critico perché soprattutto anche nell'ultimo Sting aveva fatto dei signori match, adesso non mi vengono in mente contro chi, però aveva fatto il signor match ed era in netta grandissima forma ed era tirato a lucido. Anche Nash con i suoi problemi, comunque Nash sarebbe in grado di portare ancora qualche spettatore in più, però non puoi riproporre per l'ennesima volta a capo di tutta la federazione, devi lanciare gente nuova, devi riproporre gente nuova, richiamali, tienili nella tua poter fare i match, usali per richiamare la gente, ma non metterli ancora per l'ennesima volta a capo di tutto per sminuire tutta la gente che hai comprato, perché che senso ha aver preso un Mr. Anderson che in questo momento è campione, se nella storia principale che si oppone a Hogan e Bishop vai a far combattere Sting, è sprecato.
Certo.
Idem Rob Van Damme, idem tutta quella gente che hanno preso per alzare i rating, alziamo i rating, ma se dopo proponi al posto che loro Steiner e Nash, è come se non hai comprato nessuno, perché alla fine l'anno scorso
lo stesso Mr. Anderson non è trattato da Top Face per niente,
assolutamente
è Kurt Angle al momento il Top Face della TNA. Io infatti l'ho letto anche nell'ultimo radio show che abbiamo registrato, io se proprio dovevo togliere la cintura a Jeff Hardy in un momento come questo l'avrei data a Kurt Angle, poi sì, magari a Mr. Anderson gliel'avrei data in un momento nel quale avrei voluto puntare su di lui come top face, perché ora non sta succedendo per niente.
Sì, la storyline principale del momento non è Jeff Hardy contro Anderson o Angle gli Immortal, è Kurt Angle contro Jeff Jarrett, che è un controsenso, perché la storyline principale può essere anche una secondaria tra virgolette, però il campione è il campione, il campione ha sempre gli occhi addosso di tutti, perché se un face vede la cintura vuole quella cintura, anche se è tuo amico, un heel vede la cintura vuole quella cintura, perché tu hai il simbolo della federazione, il campione è sempre nel centro dei riflettori, e in questo momento invece è stato messo in disparte e lo screditi in una maniera inconcepibile, secondo me,
tanto che nell'ultimo Impact abbiamo visto come nel main event ci fosse Kurt Angle col suo amico lì, fratello di Amazing Red, mentre nel match, diciamo, di metà card, cioè, abbiamo visto Matt Hardy combattere contro il campione Ken Anderson. Diciamo, questo è un po' un controsenso, se vogliamo. Alla fine è proprio, cioè, qui il problema. Cioè, di solito nella WWE, se vediamo i vari show settimanali, vediamo sempre il campione fare il match contro i top heel, fanno dei team, fanno sempre cose del genere, dove c'è sempre magari il uno dei cattivi più importanti che combattere contro uno dei buoni più importanti. Tra l'altro, cioè, poteva starci benissimo, forse lì a posto di insieme a Kurt Angle ci stava benissimo magari avere Ken Anderson, facciamo un classico veramente con tutti i buoni contro tutti i cattivi, insomma. E comunque, a parte questo, che cosa abbiamo visto di interessante nell'ultimo Impact? Abbiamo visto l'unica cosa forse degna di nota, oltre a quello che abbiamo già detto, era questa specie di turn heel di Winter, che non so se l'avete vista, ha fatto nel match femminile che c'era fra tutte le ragazze, non ho capito bene a cosa serviva, è stata eliminata a un certo punto Velvet Sky, e si è vista lei dolorante, si toccava la testa, e tipo è arrivata dopo il match, parlava con Angelina e gli dice, era molto arrabbiata Velvet, e se l'è presa con Winter, diceva ah, ora vado sul ring, infatti l'ha chiamata fuori, e alla fine praticamente si è confermato che molto probabilmente sia stata lei, e tra l'altro si sono afferrate, si sono prese a bastonate le due, Velvet e Winter, che sono un po', diciamo, le due partner fra cui si alterna per adesso Angelina. Una storia abbastanza interessante, secondo me, anche perché nessuna delle due, diciamo, è campionessa, sono campionesse di coppia, insomma, diciamo, potrebbe essere un buon modo per rilanciare i titoli di coppia e fare allo stesso tempo comunque lanciare un match alternativo femminile in un momento in cui comunque la campionessa è, chi è? Nikki? Madison? Non mi ricordo se ha vinto nell'ultimo periodo. Pensate quanto è interessante per adesso il titolo femminile della TNA. comunque, insomma, l'attenzione è più su questo che sul titolo per adesso. Tu che dici, Giovanni, per Against the Odds cosa vediamo? Come la vedi? Stanno costruendo bene?
Sì, sicuramente è una faida migliore di quella per il titolo, come hai detto tu, è una faida migliore questa di quella per il titolo. Io, se fossi in loro, più che continuare con due faide femminili, inserirei più persone, più ragazze, tutte per il titolo, almeno per i match da pay per view, che se fai un triple threat match, fai un fatal four way match, perché comunque spesso Madison Rain ha dimostrato che sul ring magari pecca in qualcosa, specialmente se la sua avversaria non è espertissima, quindi magari fai un fatal four way match tipo quello che abbiamo visto a Impact, non mi ricordo se questa settimana o due settimane fa. Abbiamo visto qualche botch anche lì, non che non se ne siano visti, però diciamo che è stato abbastanza gradevole ed è filato via liscio. Quindi io magari continuerei con le due storyline separate, però arrivo al pay per view e ci metto dentro magari Madison Rain, Mickie James, e poi ci metto dentro Angelina Love e Winter, con una Winter che magari parte per l'intervento di Velvet Sky, qualcosa di simile, diciamo, però... in pay per view non andrei con i due match femminili, francamente.
Non sarebbe la prima volta, perché comunque la TNA ci ha abituati a dare parecchio peso, diciamo, a questa
divisione. Sì, ma io mi ricordo benissimo, anche non so quando, non neanche sapere, un match nel quale partecipò a Charmelle e affrontò non mi ricordo come
Jenna Morassa.
Mi è venuto e francamente fu una cosa pessima, se non mi ricordo fu un pay per view anche abbastanza importante. Può essere Bound for Glory?
No, non credo.
2009, no. Vado subito a guardare.
Sì, comunque volevo anch'io ricordarlo come uno dei match più belli della storia.
Forse il match più brutto della storia, non della TNA ma del wrestling.
Purtroppo me lo sono perso, ma proprio in quel momento ero andato in bagno. Sono cose che capitano.
No, io sono cosa. In quel momento avevo sfidato la sorte, l'avevo guardato e ho dovuto andare appena finito, però.
Sì, posso immaginare.
Comunque mi sa che era Victory Road, era 2009, da quello che sto leggendo.
Sì. Sì. Vorrei dire sì,
Victory Road.
Su Winter io la stravedo per lei sia da quando era in due, non ho mai capito perché non l'ha mai sfruttata e l'hanno tenuta sempre solo come valletta di Becci.
Non hanno mai guardato un DVD della Shimmer.
Dovrebbero portargli un lettore DVD nel backstage, mi sa che hanno solo le cassette, per quello che non vedono certi DVD.
Potrebbe essere la verità. Comunque, a parte questo, diciamo che abbiamo più o meno toccato tutti i punti. Poi una cosa interessante che è successa, giusto per dovere di cronaca, è che praticamente uno dei due fratelli Bucks ha vinto il titolo per il number one contender, se non erro.
Sì, è uno dei tre che affronteranno nel Fatal 4-Way match.
Esatto.
Kazarian.
Esatto, l'altro chi sarà?
Sabin.
Sarà Sabin?
No, sì. No, Sabin ha perso in questo pezzo, infatti non dovrebbe essere lui.
Non si sa ancora chi è, giusto?
Allora, io la pronostico così.
Potrebbero essere già esclusi Amazing Red e Chris Sabin.
Perché hanno perso questo match. Probabilmente faranno un altro match con le altre metà, diciamo, di almeno.
Esatto.
E si vedrà chi è che, diciamo, che andrà a formare, diciamo, chi è che sarà l'ultimo. Sicuramente ci sarà l'altro due dei due Bucks, poi ci sarà, come si chiama, Alex Shelley e poi un altro magari.
Alex Shelley dovrebbe essere infortunato.
È infortunato, certo, questo è vero. Allora,
è per quello che io dico Sabin, perché sperando sicuro uno dei Bucks, uno dei Motor Machine, essendo che Shelley è infortunato, metteranno per forza Sabin.
Però se siccome ha perso, mi sembrerebbe inutile fare un match per il number one contender quando poi alla fine ne togli solo uno di quei due, capito? Quindi vedremo alla fine vedremo, insomma, le scelte di Vince Russo e degli altri che decidono queste cose. Tra l'altro, comunque la prossima puntata sarà live di Impact, quindi insomma le sorprese non dovrebbero mancare. Vedremo. Va bene, diciamo che abbiamo snocciato un po' tutti gli argomenti possibili di questa settimana. Rimarrebbe Next, ma io tanto non lo guardo, quindi non ne parliamo.
se vogliamo dire una cosa, possiamo dire che Brodus Clay ha vinto un match nel quale poi poteva decidere chi era il suo nuovo pro e ha scaricato Ted DiBiase e ha scelto Alberto Del Rio. Diciamo che questa è la cosa più importante che è successa. E poi un bel match fra Ted DiBiase e Daniel Bryan,
vinto da?
Da Ted DiBiase.
Addirittura. Benissimo, allora adesso abbiamo coperto tutto, mancherebbe soltanto Superstars. Vuoi parlare di Superstars, Giovanni?
No. Anche no.
No? Va bene, allora completiamo l'episodio ricordandovi che noi domenica sera siamo in chat a guardare insieme la Royal Rumble, quindi chi vuole raggiungerci, guardarlo in compagnia, in streaming, pagandolo in pay-per-view, come volete, con qualsiasi modo, andando, non so se siete lì a voi Boston, quello che volete, noi siamo lì, possiamo discutere insieme man mano che vediamo i match. Vi ricordo di cliccare i nostri banner per sostenere Zona Wrestling. Diamo un saluto ai nostri opinionisti di oggi, che erano Giovanni e Eddie Mantegna.
Ciao a tutti,
ciao ragazzi.
Vi diamo appuntamento per la prossima settimana con il prossimo episodio di Zona Wrestling Show. Buonasera.